Ah, beh. Questo avrebbe fatto felice Chris Recalcati. Questa. La Dance Song, questa era la canzone d'entrata del Canadian Crippler. Prima abbiamo parlato un po' inopinatamente, un minutino, di wrestling. Era la canzone d'entrata di Chris Benoit. Infatti ci scrivono, discutevamo io e mio figlio a colpi YouTube, Pieri interista da Gabbiate, chi era il più forte tra i wrestler? L'ho schiacciato con The Ultimate Warrior. Lo guardavi il wrestling, Malumpa Sincatu? Buonasera.
Buonasera, ma guardavo il primo wrestling, dico la verità, quello di Hulk Hogan... Di quello sì, l'ultimo un po' meno, però ripeto, il primo wrestling sì.
Si sta preparando come fosse una sfida con due pesi massimi da 50 colpi al minuto al centro del ring. Il ring sarà quello di stasera per la seconda delle due semifinali. Il derby che l'Africa sognava, il derby che tu ci stai presentando già da vario tempo, prima che poi potesse avvenire all'Albaid Stadium, Francia-Marocco. È l'ennesima volta che te lo chiedo, ma che partita dobbiamo aspettarci? Te lo chiedo ogni giorno, perché ogni giorno cambia pure il bioritmo nostro energetico di come approcciamo alla favola del Marocco e alla grande realtà della Francia. Che partita sarà?
Sarà un derby e come tale una partita da risultato incerto, e sicuramente la Francia ha tutto da perdere, è favorita, ma una partita che se avessero potuto avrebbero evitato. Il derby non piace a nessuno, soprattutto in una semifinale. Il Marocco ci arriva un po' incerottato, ma non per questo non vendrà cara la pelle.
Ma Lu, che storia è questa che vuole in generale nella storia tanti giocatori nati in Africa e poi naturalizzati francesi? La nazionale marocchina è piena di giocatori che hanno scelto di giocare per il Marocco. Henri Gragui è un cittadino francese col doppio passaporto che ha scelto di essere anche marocchino a tutti gli effetti. Ti leggo una cosa: il francese nato in Marocco, Jacques-Louis Fontaine, detiene il record per il maggior quantitativo di gol segnati in un singolo torneo, 13 gol quando la Francia arrivò terza nel lontano 58. Sta cambiando la storia? Adesso nascono altrove ma vogliono giocare in Marocco?
Sì, sta cambiando, perché oggi le nazionali africane stanno diventando sempre di più competitive, c'è sempre più organizzazione, ci sono sempre più top player che giocano in grandi squadre che vogliono difendere il loro paese di origine, anche perché sanno che possono togliersi soddisfazioni. Questi ragazzi che hanno scelto di giocare chi per il Marocco e non per la Spagna, non per la Francia, non per la Germania, non per l'Olanda, perché non per il Canada, c'è un melting pot pazzesco la squadra del Marocco, e questo è il sogno che hanno più grande: portare il loro paese di origine ai massimi livelli, perché alla fine la testa e il passaporto possono essere anche europeo, ma il sangue poi è quello che conta. Il sangue africano, il sangue arriva da quei paesi, di conseguenza sono onorati e orgogliosi di difendere queste bandiere e cercando di dare soddisfazioni a realtà che comunque hanno anche problemi extra calcistici tutti i giorni. E questo calcio, questo momento così che fa sognare un intero continente, un intero mondo, perché il Marocco ha una fortuna che ingloba l'Africa e il mondo arabo allo stesso tempo. Dunque veramente possiamo dire che, se dico che c'è oggi almeno 1 miliardo di persone che sono dietro al Marocco, non mi sbaglio e dico una cifra totalmente giusta.
E ci metti pure 60 milioni di italiani che vogliono sapere, quella specie di simulacro, di semidio che abbiamo visto ai mondiali al centro della difesa del Marocco, Capitan Saïss, ha recuperato, recupera, ce la fa? Te lo chiedo, Malu, per un motivo: è uscito in lacrime, in barella, aveva tutta la gamba fasciata, leggo da giorni che sarà della partita. E a livello di scelte, ecco, recupera Saïss, recupera altri infortunati, perché poi Regragui avrà comunque la sua bella statua in vari stati dell'Africa e non solo in Marocco, però adesso le scelte iniziano a essere pesanti. Questa è la semifinale di un mondiale, oltre la favola c'è pure poi il discorso tecnico.
Sì, ma una scelta che verrà presa di comune accordo col capitano, col leader Romain Saïss, perché praticamente io sono sempre dell'idea di una partita così delicata, meglio un giocatore, magari non titolare, magari meno forte, ma sano, che il giocatore titolare non sano. Dunque rischi già di complicarti dei cambi e rischi in qualche modo di mettere in difficoltà sia un protagonista, un leader, perché comunque lo costringi in qualche modo a giocare senza che sia al meglio delle sue condizioni. Lo stesso farà il capitano, non penso che vorrà anche essere capitani, è proprio questo, saper dire no, non ce la faccio, spazio ad altri, perché meglio persone sane, perché è una partita che si giocherà sui 90 minuti e chissà, magari anche oltre, dunque bisogna veramente fisicamente stare bene. Ma Elie Amic, che è stato una sorpresa appena è stato, perché lui è stato chiamato in causa subito per sostituire Aguero, poi ha fatto coppia con Saiss e oggi si trova a essere lui il leader della difesa, eventualmente se non dovesse giocare Saiss assieme a Darì, e di conseguenza è una coppia inedita, che però sono ragazzi che, ripeto, sono pronti a immolarsi, a dare il tutto per tutto, perché in una partita secca, con un mood positivo di tutta la squadra, anche chi non è titolare riesce comunque a dare il meglio.
Chi sta giocando meglio ogni partita che passa all'interno di questo mondiale, dopo aver perso la prima, è l'Argentina, e con lei il suo simbolo assoluto, Leo Messi. Che cosa hai pensato ieri quando hai visto l'azione del gol del 3-0, Malù?
No, ho pensato che fino a quel momento, cioè fino alla partita di ieri, guardi, io l'avevo detto anche prima, l'avevo messo come, se non il migliore, uno dei tre migliori difensori di questo mondiale. E ieri, come capita a volte nella vita, nella partita più importante, sia nel gol che ha portato al fuorigioco, al rigore, dunque è stata una lettura sbagliata di gruppo, compreso lui, sia veramente come Messi l'ha bruciato in quel modo, ma secondo me anche la maschera protettiva dà fastidio a tutti, attaccanti, centrocampista, ma per un difensore è qualcosa che veramente ti impedisce una visuale totale, e tu hai bisogno veramente di vedere tutti gli angoli per poter contrastare un avversario. Però in quella giocata c'è un Messi che sa che è a due passi dalla leggenda, a due passi, non dico essere a rimpiazzare nei cuori gli argentini Maradona, perché non bisogna neanche fare questi paragoni, perché ognuno per il popolo argentino ha il peso specifico che ha, però a due passi a fare qualcosa di veramente importante per lui e per l'Argentina.
Ma Lu, ti aspettavi una Croazia che una volta subito il primo gol alla fine si è sciolta, c'è stata pure un'assenza di reazione? Secondo te avevano già dato tutto quello che avevano anche mentalmente col Brasile?
Ho avuto questa sensazione, perché è stato un 1-2 che sicuramente è difficile per chiunque, ma un minimo di reazione me lo sarei aspettato, proprio per la loro mentalità, che è una squadra tignosa, una squadra che non molla, una squadra che gioca anche con orgoglio. E ieri a un certo punto, come dire, va bene, abbiamo fatto fuori il Brasile, va bene così, dunque i brasiliani non saranno contenti che hanno perso ai calci di rigore, e ieri quasi senza porre resistenza hanno perso 3-0 con l'Argentina. Però ripeto, anche la stessa Croazia, il fatto di arrivare comunque in semifinale è stato, non dico un exploit, perché la squadra vice campione del mondo, l'exploit è stato nel 2018, però comunque è stato un qualcosa che dimostra che un calcio sempre di altissimo livello, sempre presente. Penso che ieri ci sia stato l'ultimo ballo, se possiamo così dire, The Last Dance di Modric con la nazionale, un campionissimo, un grandissimo giocatore, che però anche lui ieri non è riuscito a dare, diciamo, quella carica anche emotiva ai compagni per fare comunque in qualche modo cercare di rientrare in partita.
Oh, poi c'è la stampa croata che attacca la FIFA, vuole che Messi vinca il mondiale, anche i Radi sotto accusa oltre a Orsato, anche la stampa inglese, le televisioni inglesi, ieri abbiamo sentito Gary Neville e Ferdinand a dire lo vogliono far vincere l'Argentina a tutti i costi, 3 rigori inesistenti. Ti è parso così brutto l'arbitraggio dell'italiano Orsato ieri?
No, per me ha arbitrato una partita che comunque è difficile, la semifinale ha arbitrato bene, poi il rigore e questo scontro fortuito col portiere, che comunque hanno fatto un errore di reparto e lui si è trovato in unico svarione, perché nei primi 15, 17, 20 minuti la Croazia era in partita, infatti è quello che mi ha stupito, il gol gli taglia le gambe, ma non quando manca tantissimo tempo così. Abbiamo visto gli olandesi che erano sotto di due gol, comunque hanno portato la partita ai supplementari. Gli stessi australiani all'ultimo minuto rischiavano di portare la partita ai supplementari. Dunque non bisogna mai mollare anche quando si è sotto 2-0. Questa cosa qui che vogliono far vincere Messi, secondo me, sta diventando un ritornello poco piacevole, nel senso che
pure perché che connessione ha il Qatar con l'Argentina?
Vincerà chi merita. Dunque, se merita l'Argentina, vincerà l'Argentina, se merita la Francia, vincerà la Francia, se merita il Marocco, vincerà il Marocco. Dunque, io queste dietrologie sinceramente non ci ho mai creduto. Messi sta facendo un ottimo mondiale, perché comunque sta facendo il suo. Ieri l'Argentina, ripeto, anche con la Croazia, che dopo non è più stata in campo, comunque ha fatto la più bella partita del mondiale, l'ha fatta ieri a mio avviso.
Sì, è vero.
E niente, adesso oggi aspetterà dal divano chi sarà la squadra con cui dovrà giocare la finale. Secondo me loro preferirebbero giocarsela con la Francia, ma per un discorso che se qualora dovessi perdere, perdi con la Francia e ci può stare. Perdere col Marocco penso che sarebbe un fracasso, come dicono da quelle parti, sarebbe una cosa veramente, secondo me, non digeribile. Questo per quello che secondo me. Poi diciamo che molti spererebbero di una finale Mbappé contro Messi, no? Il presente con il presente / futuro del calcio, però i marocchini e tutta l'Africa e tutto il mondo arabo non sono affatto d'accordo a essere già delle vittime sacrificali prima di giocarsi questa semifinale. Dunque la Francia, ripeto, prima di pensare a Messi e compagni deve pensare a Hakimi, a Diaz, a Bufale, a Nesery, a Bonu, a Unai, a Mrabat, a Mansouri che oggi dovrebbe tornare, a Malà. È una squadra che veramente si sta comportando molto bene. È voce di questi giorni che pure il Barcellona ha messo Unai sul taccuino dei giocatori attenzionati. Dunque Amrabat è in cima ai pensieri di un certo Jürgen Klopp. Dunque stiamo parlando di cose di altissimo livello.
Oh, e poi un Marocco che ha fatto scuola anche tatticamente parlando. Questo tipo di approccio, in tanti hanno detto all'italiana, che ha avuto una squadra molto compatta, dedita tanto alla sostanza, che riparte velocemente in verticale, che si fida tanto del suo gran portiere, che è proprio un gran portiere, l'abbiamo lunga. Adesso, indipendentemente da come andrà stasera, potrebbe farsi tre gol da solo, non cancella quello che ha fatto vedere e Bono, o come meglio si dice, Bonu. Ecco, ma questo Marocco ha fatto secondo te scuola anche all'interno di questo mondiale, dove hanno finito per andare avanti tante squadre e compatte, poco spettacolari, molto, molto utilitaristiche? Cioè, resterà qualcosa dell'idea anche di calcio di Regragui? Perché ha detto una cosa Ranieri: mi ricorda il mio Leicester, difende come un club, pure se questi giocano tutti in club diversi.
Sì, difende come un club perché difendono con la compattezza della mentalità del loro popolo, della loro nazione. Questo, se uno ci fa caso, perdono pochi contrasti, anche le seconde palle arrivano prima degli altri. Bisogna capire se oggi a livello di tossina, a livello di energie psicofisiche, il serbatoio è ancora pieno, perché loro sono già nella leggenda da sabato. Da stasera possono andare oltre la leggenda, che vorrebbe dire andare in semifinale, e poi se vanno in semifinale, vanno in finale, scusa, e vincono, dovete dire voi il termine che dovrò utilizzare, perché io non c'ho più un termine eventuale per apostrofare questa impresa. Dunque, ripeto, bisogna capire come saranno a livello di gambe, a livello fisico, però penso che la posta in palio è troppo alta perché mentalmente e fisicamente non ci siano, anche se giocare ogni tre giorni è difficile, senza magari avere cambi, però ripeto, la voglia e l'emozione di rappresentare veramente tanta gente è qualcosa che dà una carica pazzesca a questi ragazzi.
Camerun, Ghana, Marocco, Senegal e Tunisia. È rimasto solo il Marocco, l'abbiamo detto tante volte, Malù, leggendario il traguardo di aver portato per la prima volta una nazionale africana all'interno di un mondiale in semifinale. Volevo chiederti, in Camerun, in Ghana, in Senegal e in Tunisia, Hai sempre parlato di un continente africano che fa il tifo per la propria rappresentante, ma si guarda anche con un pochino di sana invidia al Marocco per quello che è riuscito a fare, dove invece hanno fallito, è un brutto termine, ma dove non sono riuscite ad arrivare Camerun, Ghana, Senegal e Tunisia. Le altre squadre che abbiamo commentato, che abbiamo introdotto, che abbiamo analizzato all'interno di questo mondiale, come stanno prendendo nei comparti squadra e nelle stampe dei settori stampa dei propri paesi il fatto che il Marocco abbia scritto la storia?
La stanno prendendo in maniera positiva, perché come ho sempre detto, l'Africa è l'unico continente che quando vanno 5 rappresentanti è come fosse un tutt'uno. Dunque chi va avanti a sostegno
zero
di
invidia?
Tutti, zero invidia. Cioè, il discorso interno è quando c'è la Coppa d'Africa, dove ognuno giustamente fa gli interessi della propria nazione. Quando c'è il mondiale, io dico, da Johannesburg fino al Cairo tutti a tifare Marocco, non ci sono nemmeno dubbi su questa cosa. E poi c'è una bella foto che campeggia sui social, molto bella, dove ci sono praticamente tre figure importanti. C'è 1990 Roger Millà, dunque il Camerun, prima squadra ad andare ai quarti, poi nel 2002 il Senegal, in questo caso la figura è quella di Papouba Diop, l'eroe della partita inaugurale del mondiale 2002, quando il Senegal batte la Francia, anche lì un altro derby, dunque partita, ripeto, con la Francia c'era un certo Zidane, Henri, Trezeguet, Thuram, Jorkaeff, Desailly, c'erano tutti, vice campione del mondo in carica.
Era campione del mondo 98. In carica, eppure campione d'Europa in carica, noi ce lo ricordiamo bene.
E Senegal fece saltare il banco, come si dice in un derby, che è una cosa così. Poi c'è l'immagine di Asamoah Gyan, che nel 2010, purtroppo per lui e per il Ghana, se segnava quel rigore, una squadra africana ci sarebbe già stata dal 2010 in una semifinale. E poi c'è l'immagine bellissima adesso, tutti loro sono sulla stessa linea, invece in prima linea c'è l'immagine di Ziyech 2022, come dire, l'Africa è fiera del percorso fatto e della storia raggiunta grazie al Marocco. Dunque zero invidia su questa cosa qui, veramente una cosa unica e rara che solo il continente africano ha.
Prendo in prestito dal sito una news che riguarda un giocatore africano che non ha però partecipato al mondiale perché non si è qualificata la sua Algeria, vale a dire Rémi Bensebaïni, il sostituto di Rafael Guerreiro sulla fascia sinistra per il Dortmund. Sono in corso i colloqui col Borussia Dortmund, avevano seguito questo giocatore sia l'Inter che la Juventus. Tu lo consiglieresti a una squadra, anche il Milan, lo consiglieresti a una squadra di Serie A?
Assolutamente, estremi sinistri è un ruolo che sembra, ma non è che ci sono estremi
non ce ne sono tantissimi.
E dunque quando c'è un giocatore forte, bravo, che comunque secondo me nonostante tutto ancora dei margini di miglioramento, perché eventualmente in Italia tatticamente diventerebbe ancora più forte, Bensebaïni sarebbe comunque un giocatore che andava non preso adesso, ma già preso almeno 2 o 3 anni fa.
Francia-Marocco, la partita multinazionale, poi ti leggo direttamente questo articolo, era l'argomento da cui eravamo partiti. In 17 sono nati all'estero, 2 di essi in Italia. Avevamo commentato la finale di Russia 2018 con una nazione, diciamo nazionale, non neonata, dai, ma che era nata all'inizio degli anni 90, e dall'altro lato una nazionale piena di elementi coloniali come la Francia. È la semifinale più globalizzata e globalizzante della storia dei mondiali, questa tra Francia e Marocco. Ti leggo, Saïss e Boufal, poi Shaïr Amallah, El Kanous e Zahraoui, Amrabat, Ziyech, Aboukal e Mazraoui, poi anche una presenza spagnola ha dato i natali a Munir, poi Hakimi che è nato a Madrid, il caso di Bono che è nato in Canada e è tornato in Marocco, poi c'è Mandanda che è nato a Kinshasa, Camavinga, stavolta parliamo della Francia, nato in Angola, Marcus Thuram, figlio di Liliane, è nato a Parma, e Khedira che è nato a Loreto, cresciuto in Italia, adesso gioca nel Bari. È la semifinale più globalizzante della storia dei mondiali.
È una delle più globalizzanti, perché c'è stata anche quella semifinale bellissima dove il Congo tra l'altro era impegnata in ambo i lati tra Francia e Belgio, dunque siamo a quei livelli lì.
È vero, siamo siamo a quei livelli lì. Volevo chiederti un'altra cosa in riferimento a Mbappé. Vince il pallone d'oro soltanto se vince il mondiale, se no lo danno a Benzema?
Ma secondo me bisogna vedere quello che succederà durante la Champions League, quando si riprenderà il campionato. E dunque, perché comunque, se non sbaglio, quest'anno, anno 2022, è già stato consegnato, l'ha vinto Benzema. Anno 2023, vediamo se lui, secondo me, è importante assolutamente il mondiale, ma sarà importante anche se riuscirà a arrivare a far vincere la Champions League al Paris Saint-Germain.
Oh, c'è una storia sul nostro sito, è l'editoriale da parte di Carlo Pizzigoni, che ci racconta una cosa, Malu, con questa domanda poi ti saluto. Il Marocco ha una storia anche all'infuori della grande storia scritta all'interno di questo mondiale. Il sogno di Naibet, Nureddin Naibet, uomo sconsolato che piange al centro del campo, la Tunisia, squadra che ha mostrato poco gioco e molto coraggio, con Lemery in panchina vince la Coppa d'Africa contro una squadra che poteva
2004,
contare con 2000, Samak 2004. Eccetera. Ok.
2004.
E ha vinto solo una volta la Coppa d'Africa, nel 1976, la nazionale dei Leoni dell'Atlante, il Marocco, appunto. In quale altro punto della storia, secondo te, del Marocco ci sarebbero state le possibilità per vivere una cavalcata del genere? Se c'è stato un altro momento.
Nell'86, ricordiamoci che il Marocco di Badou Zaki in porta, Timoumi, Bouderbala, questi giocatori che segnarono un'epoca del calcio marocchino e del calcio africano, persero agli ottavi a 3 minuti dalla fine con la Germania dell'Ovest, con gol di Lothar Matthäus, che poi con la Germania arrivò in finale con l'Argentina di Maradona. Ma quando gli chiesero agli argentini, ai tedeschi, quale fu la partita di quel mondiale, comunque oltre alla finale, comunque la più difficile in assoluto, nessuno esitò a dire proprio contro il Marocco, perché quella squadra fece tremare Rummenigge, Matthäus, Bremer, Brigger, tutti quello squadrone che aveva la Germania. Dunque quella era una generazione d'oro, una generazione molto molto forte.
Ci dicono che Doha è ricoperta di bandiere rosse con pentagramma verde. Il sogno è ad occhi aperti. Oggi avranno 50.000 persone a spingerli all'interno dello stadio. Molti italiani a farlo da qui. E altri?
Sono 50.000 in campo, 100.000 fuori intorno allo stadio.
Wow.
Sono partiti 30 charter dal Marocco. E, ripeto, una cosa che non penso che non... Non ho memoria di sapere tutti questi charter per andare a vedere una partita. Poi... No. Molti neanche potranno entrare allo stadio, ma giusto per esserci e vivere l'atmosfera e dire io c'ero.
Paese di profonda cultura calcistica il Marocco, che compare sulle mappe di Spagna e d'Europa in generale grazie al mitologico Larbi Ben Barek, cannoniere dell'Atletico Madrid degli anni 50. Potremmo andare indietro nella storia e raccontarla tutta, la storia del Marocco, ma anche di tutte le altre nazionali africane con Malum Pasincato. Ci siamo accontentati, per modo di dire, in questo periodo riferito a Qatar 2022. Del suo racconto, sempre preciso, puntuale, con un punto di vista unico, e speriamo di risentirlo senza voce casomai domani, Malu. Non ti auguro una buona serata riferita a questo mercoledì, ti auguro un buon giovedì mattina.
Va bene, ok, ci sentiamo allora domani e speriamo che sia un gran giorno per tutta l'Africa.
A presto, Malu Pasincato, un saluto, un abbraccio.
Grazie a voi, buonasera. Grazie.
Siamo giunti al momento di pausa, ci ritroviamo nel prossimo blocco per lanciare un appuntamento che avrete già conosciuto ma dovete abituarvi, perché c'è stata una prima volta e ora siamo già arrivati al secondo capitolo. Tunisia sono le aquile di Cartagine, Marocco sono i leoni dell'Atlantico. Sì, prima l'ho letto male, chiedo scusa all'1-0-6 finale. A dopo.